Buonasera, un saluto da Elena Mordiglia, questa è Sui Generis, Donne e altre stranezze. Siamo in onda come sempre il venerdì sera dalle 20.30 alle 21.30, stiamo insieme un'ora per parlare come sempre di tante cose, notizie, eventi e approfondimenti appunto sulle questioni di genere e i femminismi. Oggi torna a trovarci la rubrica cura di Giulia Giornaliste, con un po' di anticipo rispetto alla settimana in cui di solito va in onda, che è la terza, e questa è la prima settimana invece del mese, ma insomma questo mese è andata così per una questione di necessità, e la rubrica appunto anticipa la rassegna che uscirà poi domenica sul sito di Giulia Giornaliste. Giulia Giornaliste è una realtà importante nel panorama del giornalismo. Giulia è un acronimo che sta per Giornaliste Unite Libere Autonome, tante parole che ci piacciono. È un'associazione che è formata da giornaliste, professioniste e pubbliciste che ragiona su tematiche appunto di genere, e noi andremo a vedere un po' come sono andate le notizie sui giornali in questa settimana che si avvia appunto alla sua conclusione. Prenderemo alcuni appunto spunti dai giornali e li commenteremo con due giornaliste di Giulia Giornaliste. Andremo poi a Bologna per la nuova edizione di un festival che si chiama Gender Bender, che è un'occasione, oltre che un festival, un'occasione per ragionare attraverso le arti diverse su molti temi che sono cari a noi Sui Generis. Tra poco invece andremo a parlare di un podcast che è frutto di un lavoro di un collettivo. Vi ricordo la mia mail mordiglia@radiopopolare.it, scrivetemi anche per suggerire magari degli argomenti che volete affrontare o sentire affrontati qui Sui Generis. Tra pochissimo allora andiamo appunto tra le note e le parole di questo nuovo podcast. Andiamo ad aprire questa puntata di Sui Generis parlando d'amore, ma d'amore naturalmente un po' come interessa a noi, cioè l'amore come questione sociale, mettiamola così. Poi adesso approfondiamo subito l'argomento con due persone dell'associazione Vanvera, che è un collettivo a cui do subito il benvenuto, a Viola Ghidelli. Ciao Viola.
Ciao e grazie dell'invito.
Grazie a te. Sull'altra linea invece abbiamo Irene Manganini. Ciao Irene.
Ciao, grazie mille anche da parte mia.
Grazie a voi di essere qui per raccontarci questo progetto che si intitola Il Cuore Scoperto. È un podcast, come dicevo in apertura, ed è un podcast che parla d'amore, ma insomma in veramente tantissime accezioni. Sono usciti già 6 episodi, un prologo e 5 puntate, si possono ascoltare su internet. Abbiamo detto l'amore come questione sociale. Ora andiamo ad approfondire che cosa intendiamo con questa frase, che cos'è questo progetto. Viola, comincerei da te con il racconto un po' proprio del progetto, della sua genesi.
Sì, allora, che cos'è il cuore scoperto? Il cuore scoperto, vabbè, per noi il cuore scoperto ormai direi che è tantissime cose, però diciamo così, a un livello più oggettivo è un podcast che è la versione in italiano di Le Coeur sur la Table, ovvero un podcast francese che è stato creato nel 2021 dalla giornalista Victoire Toyon e che è stato poi prodotto e distribuito in Francia con Binge Audio. Ed è diciamo così una inchiesta giornalistica attorno appunto al tema dell'amore e delle relazioni affettive. Victoire Toyon parte un po' dal presupposto che per cui le nostre relazioni affettive, i nostri modi di costruire i legami, di creare i modelli familiari, di amare, insomma, i nostri modi di amare oggi sono molto influenzati da tutta una serie di miti, di stereotipi, di modelli appunto che in qualche modo dettano i nostri modi, no? Cioè, insomma, sono non sono c'è, cioè, una parte più intima che riguarda la nostra emotività più privata, ma c'è una parte esclusivamente politica, anche perché appunto trova le sue radici in quella che è tutta una serie di fattori che hanno a che fare con come noi siamo stati cresciuti e in che modo ci siamo relazionati gli uni agli altri, ma anche con il background culturale ed economico dal quale proveniamo, e quindi con tutta una serie di elementi che attraversano la nostra società e che in qualche modo hanno a che fare anche con tutta la questione delle oppressioni, per cui la nostra società è una società attraversata da disuguaglianze, è una società attraversata da oppressioni sistemiche che hanno a che fare con il genere, con il nostro posizionamento sociale, la nostra origine culturale, e economica e politica. Insomma, tutto questo, secondo Victoire, ha un'influenza sul nostro modo di amare, e quindi lei è di costruire relazioni e modelli relazionali, e quindi lei dice: come possiamo far sì che le relazioni possano essere liberate da queste oppressioni? Come possiamo amarci in maniera egualitaria? Come possiamo costruire delle relazioni che siano libere da questi meccanismi di potere? E come lo fa? Lo fa intervistando sia persone che portano un punto di vista, appunto, studiose di psicologia, sociologia, antropologhe, insomma, persone esperte che possono portare anche delle teorie specifiche riguardo a questi temi, e anche poi prendendo delle testimonianze da cerchi di parola che lei ha fatto negli anni in tutta la Francia e che quindi possono appunto sono persone che raccontano le loro esperienze.
Mm-hmm, certo, nel trailer si dice proprio che uno degli scopi di questo progetto è proprio aprire nuove possibilità, e questo mi sembra particolarmente interessante. Dimmi qualcosa anche proprio in poche parole, Viola, sul vostro collettivo, l'associazione Vanvera.
Sì, Vanvera nasce perché a un certo punto un gruppo di persone, sostanzialmente di amiche, di sorelle, di compagne, comincia letteralmente a rimbalzarsi questo podcast, perché ascoltandolo, quello che ognuna ha risuonato in modo diverso ovviamente, però la sensazione più comune è stata proprio di dire: caspita, non sono sola. Questo podcast porta tutta una serie di tematiche sulle quali io mi sono sempre interrogata, ci siamo sempre interrogate e ne abbiamo sempre parlato tra di noi, no? In modo anche molto, molto quotidiano, e quindi forse non riguarda solo me, riguarda tante altre persone, tanti altri tipi di relazioni, sono tematiche che vedo nelle relazioni delle mie amiche, dei miei genitori, di persone a me conosciute, quindi forse se ci sono degli elementi in comune non è una questione solamente mia, intima, individuale, privata, ma anche una questione collettiva, e se è una questione collettiva è una questione politica. E di conseguenza quindi è stata fondata questa associazione con l'idea di tradurre questo podcast, perché è nato il desiderio di dire: sarebbe bello poterlo rendere accessibile anche a chi non capisce il francese.
E allora, Irene, arriviamo proprio lì al lavoro di trasposizione di questo progetto in un progetto invece in italiano.
Sì, appunto, noi questo podcast l'abbiamo amato e abbiamo deciso di portarlo in Italia, quindi abbiamo deciso di intanto mantenerne la struttura e proprio tradurlo, perché ci sembrava potente al punto giusto, però in un'operazione già inedita di suo di tradurre un podcast, ma noi abbiamo pensato di fare un passo in più e quindi di anche adattarlo al contesto italiano. Il sottotitolo del nostro podcast è Una conversazione collettiva per rifare l'amore, e in questa conversazione collettiva noi volevamo sia inserirci noi in quanto proprio collettivo, sia renderlo ancora più fruibile al contesto italiano. Quindi in alcuni punti del podcast si inserisce una voce che è la nostra voce collettiva, che noi chiamiamo Vera Vanna, perché siamo l'associazione Vanvera, che interviene per esempio magari quando ci sono per esempio dati specifici della Francia, noi accompagniamo insomma quella parte con anche offrendo dati italiani, ma soprattutto siamo andate a sentire sia realtà militanti, che è un po' il mondo dal quale, se vuoi, veniamo, un po' il mondo dal basso, sia anche autrici, autori, insomma persone, pensatrici, pensatori che si muovono, diciamo, negli ambiti che illustrava Viola, italiano, che lavora nel contesto italiano per espandere un pochino la conversazione e renderla quindi veramente, cioè che il lavoro di traduzione che stiamo facendo è anche un lavoro proprio di ponte tra la Francia e l'Italia, che hanno due contesti culturali se vuoi simili, ma che in realtà possono anche diciamo contaminarsi gli uni con gli altri, ecco.
Avete notato delle grosse differenze tra l'Italia e la Francia, anche per quanto riguarda i dati che avete presentato?
Ma allora, devo dire, ora ti rispondo effettivamente, non ci abbiamo mai pensato a livello di dati, più che di dati, a livello di alcune concezioni culturali, la primissima che mi viene in mente è la questione della razzializzazione. E ovviamente Francia e Italia hanno una storia coloniale migratoria molto diversa, quindi alcune cose che in Francia sono date per scontate o creano problematiche specifiche a loro, da noi infatti è proprio un punto che noi inseriamo in più per, diciamo, illustrare il fatto che una persona razzializzata in Italia viene approcciata a livello di relazioni, a livello d'amore diversamente da una persona razzializzata in Francia. A livello di dati purtroppo in realtà non tanto, per esempio i nostri dati sulla violenza di genere che mettiamole nel podcast sono molto simili a quelli francesi, e ovviamente alcune, insomma, differenze, diciamo, più di politiche pubbliche, per esempio appunto il matrimonio tra persone dello stesso sesso, che da noi ha un'altra forma giuridica, eccetera. Sì e no, ti direi come risposta.
va bene. Sentite, andiamo a fare un primo ascolto, facciamo un paio di ascolti in questa nostra chiacchierata, perché insomma un podcast va ascoltato. Questo è un passaggio dall'episodio 3 che si intitola Cenerentola, Platone e la metà della mela. Ce lo ascoltiamo e poi ne parliamo.
Baby, you're the one.
È la mia anima gemella.
È il destino.
È scritto.
Quando questo incontro avrà luogo, lo capiremo da segni inequivocabili.
Io l'ho visto.
Lui mi ha visto.
E ci siamo riconosciuti.
Saremo una cosa sola.
Ci piacciono gli stessi film, ci piacciono le stesse cose, ridiamo allo stesso tempo.
Ci capiremo senza parlare.
Io comincio una frase e lui la
finisce. Nello stesso parco giochi.
Abbiamo gli stessi sogni.
Saremo insieme per sempre. Non ci lasceremo mai.
Baby, you and me, we were meant to be.
Io non mangio la crosta della pizza.
E pensa un po'.
A lei piace tanto.
Questo è il mito della fusione.
Questo è un segno incredibile, no?
Che può farci credere di avere i diritti sull'altra persona, perché l'altra persona siamo noi.
Sionne la pelle.
È assurdo come siamo simili.
Quindi siamo allo stesso tempo soggetto e oggetto del possesso.
Incredibile, a tutti e due fa impazzire il sushi.
Lui è parte di me e io di lui.
Lui ed io, per sempre.
Allora, inevitabilmente, se l'altra persona scompare, la nostra vita non ha più alcun senso.
Dimmi come potrei esistere io senza di te.
Senza di te non sono niente.
Senza te
io non sono niente.
Je ne suis.
Je ne suis.
Rien.
Il Cuore Scoperto, un podcast dell'associazione Vanvera. Abbiamo in collegamento con noi due persone dell'associazione, Viola Ghidelli e Irene Manganini. Viola, allora, vabbè, a parte mi è piaciuto molto questo passaggio che abbiamo scelto di fare ascoltare, perché fa capire un po' di che cosa si tratta, che cos'è questo podcast, ma fa anche ridere. È un podcast, insomma, che è bello a tanti livelli, diciamo. Senti, parliamo un po' proprio dei contenuti, allora, dei temi che vengono affrontati in questo lavoro.
Sì, allora, questo appunto era il terzo episodio che parla appunto di come i miti romantici, no, della nostra cultura, che diciamo così, di cui siamo stati nutriti fin da quando eravamo bambine, le fiabe, le canzoni, i film, ma anche i romanzi, no, che in qualche modo alimentano quest'idea dell'amore come qualcosa di assolutamente fusionale, dove quindi poi c'è tutto il tema del possesso, della gelosia, fino ad arrivare poi alle forme più esplicite di violenza. Questo appunto partendo da qua. Poi in realtà c'è un excursus veramente su tantissimi temi diversi. Victoire per esempio affronta in maniera molto diversificata, io credo, il tema della monogamia, non inteso per forza come poliamore o come non esclusività sessuale, ma proprio come il fatto di avere più legami e di investire anche nelle relazioni affettive che non sono prettamente relazioni romantiche, che non sono quelle convenzionalmente chiamate così, però insomma tutto l'amore, l'attenzione, la cura, no? Che invece di solito siamo soliti mettere sulle relazioni romantiche, quindi mettendo in discussione un po' il binarismo che c'è tra le relazioni. Questo per me tra l'altro è un tema molto che mi sta molto a cuore, perché è un po' proprio tutta un po' la base di
di come stiamo concependo le relazioni oggi, almeno dal mio personale punto di vista. Andando avanti, poi appunto ce ne sono molti altri che provano ad indagare come anche i miti familiari, quello che insomma i contesti in cui siamo cresciuti, i contesti culturali, i contesti di provenienza influenzano sui nostri modi di amare, di costruire relazioni, la cultura della seduzione, il capitalismo che vede ancora una volta l'uomo come colui che è il predatore, la donna come preda, no? Nelle relazioni eterosessuali, ma in realtà anche, voglio dire, in generale nel fatto che la mercificazione dell'amore è qualcosa che è molto al centro del, anche lì secondo Victor Toyon, di come viviamo le nostre relazioni. Poi c'è tutta una parte sul corpo e sul rapporto, soprattutto dal punto di vista femminile, delle donne insomma col proprio corpo, dell'oggettificazione e della relazione tra il lavoro intimo che possiamo fare su di noi e come dire il lavoro che si fa sulle proprie emozioni e poi in che modo questo lavoro lo si investe nella relazione. Victor si domanda da dove viene una divisione spesso non equa tra il lavoro di cura e il lavoro di nelle relazioni, perché il lavoro di cura sia spesso così affidato al lato femminile, o perché insomma tutte le manifestazioni di oppressione, di sottomissione, insomma i temi sono tanti.
Certo, sono tanti.
Sì, sì. Per altri 12 episodi.
E infatti adesso ci arriviamo, perché appunto abbiamo detto per adesso è uscito un prologo e 5 puntate. E Irene, questo progetto è stato possibile intanto grazie anche, se correggimi se sbaglio, grazie a un crowdfunding che ha raccolto appunto i soldi per questi primi episodi. Allora ti volevo chiedere un po' com'è stato il coinvolgimento di chi ha voluto questo podcast, quindi delle persone che hanno partecipato al crowdfunding, e poi come viene recepito questo lavoro, se avete già qualche riscontro un po' online, insomma è un lavoro che si trova su diverse piattaforme d'ascolto, se avete un ritorno già da chi vi ha ascoltato.
Sì, è la domanda più bella, perché è la risposta più bella, nel senso che dal crowdfunding, diciamo già dai prodromi della nostra idea, c'è stata una risposta molto entusiasta al crowdfunding nella prova. Noi abbiamo, insomma, siamo sostenute, abbiamo creato questi primi 6 episodi grazie per esempio a queste 109 persone che ci hanno sostenuto, veramente basandosi un po' sulla fiducia, e già da lì abbiamo notato che c'era tanta voglia comunque di avere questa conversazione, tanta voglia di portare in luce insomma questo progetto. Anche proprio nella sua realizzazione c'è stato già un lavoro collettivo particolarmente entusiasta, perché noi ci siamo comunque appoggiate, quasi tutte le voci che sentite sono voci di amiche, amici e persone che ci sono vicine, quindi persone non professioniste, no, della voce, quindi questo già era stata anche un'ulteriore scommessa che però ha portato molto molto entusiasmo, tanti studi di registrazione ai quali siamo appoggiate, grafiche, insomma tutto il lavoro che c'è dietro nasce già entusiasta, ci ha dato molta forza, che poi quando siamo andate online ci è rimbalzata in maniera molto gioiosa. Adesso siamo anche un po' sopraffatte, devo essere sincera, e ne è un po' testimone il fatto che anche oggi siamo qui a parlare, e grazie ancora una volta, perché il podcast sta venendo rimbalzato abbastanza ovunque, ci arrivano tantissime risposte di entusiasmo, siamo arrivate addirittura in questa classifica Spotify dei podcast italiani, siamo arrivate al 10° posto a un certo punto un paio di settimane fa, tantissimi ascolti, tantissime persone che hanno veramente voglia di continuare, di avere questa conversazione collettiva, anche e soprattutto grazie al metodo cerchio di parola di cui parlava prima Viola, che è questo metodo che Victor utilizza, che non si è inventata lei, è un metodo, diciamo, una pratica di indagine femminista che deriva dagli anni 70, che a sua volta insomma viene da prima, da pratiche molto più antiche, e che noi stiamo utilizzando in varie parti d'Italia proprio per
per continuare a parlare d'amore, perché appunto di fronte a queste oppressioni, a questa violenza, a questa mercificazione, noi pensiamo che il punto non sia sottrarsi, ma sia proprio parlarne in maniera collettiva. E questa cosa sta avvenendo sia appunto sulle piattaforme virtuali, con tante sui nostri social, tantissimo entusiasmo, ma sia anche in eventi e in cerchi in giro per l'Italia. Noi siamo appunto 11, quindi da un lato è molto difficile organizzarsi, dall'altro questo fa sì che siamo un pochino capillari, diciamo, sul territorio italiano, e che comunque per esempio il metodo Cerchi di Parola noi vogliamo, diciamo, regalarlo, comunque vogliamo far sì che si espanda anche oltre l'associazione Vanvera. Noi non abbiamo nessuna, non dobbiamo esserci noi, diciamo, per parlare d'amore, questo è un po' il punto principale.
Allora, grazie mille, grazie a Irene Manganini, grazie
a te, Elena.
Grazie a Viola Ghidelli.
Grazie,
è stato un piacere chiacchierare con voi del vostro podcast, vostro, dell'associazione Vanvera, che si intitola appunto Il Cuore Scoperto, che si trova online, veramente facilissimo da trovare. Noi ci salutiamo con un ultimo ascolto. Grazie ancora, allora.
Grazie, ciao.
Decostruire la monogamia in questo modo potrebbe anche essere una maniera per proteggerci. Sappiamo che le rotture sentimentali sono statisticamente probabili e spesso dolorose. Sappiamo che le nostre relazioni sentimentali possono anche essere, e purtroppo spesso lo sono, teatro di violenze fisiche e psicologiche. E quindi aver costruito una rete affettiva, una rete solida, significa anche avere la certezza di un baluardo, di un rifugio, un luogo dove sentirsi al sicuro. Perché se si punta tutto su un'unica relazione, ci si può poi sentire troppo vulnerabili quando quella relazione finisce.
È anche un lavoro sulle pretese, su ciò che si ha il diritto di pretendere e quindi sulla pressione che si esercita sull'altra persona. Io penso che all'interno di una relazione tra persone che si amano si possa inventare quello che si vuole. Non è che quando sei in coppia allora devi essere presente a tutti gli eventi familiari, in tutti i momenti importanti, oppure devi rispondere sempre quando ti chiamo, ci devi essere sempre quando non mi sento bene. Ci si potrebbe dare molta più libertà. Ovviamente non è così semplice. Questa domanda è ancora inesplorata per me. Cosa ci si deve a vicenda?
Questa domanda, posta da Marie, mi pare essenziale. Cosa ci si deve a vicenda? Perché finora ho posto molta enfasi su un ideale di libertà, la libertà di uscire da schemi di relazione preimpostati, di fare ciò che ci va, di smantellare il sistema della monogamia gerarchica. Ma allo stesso tempo non possiamo fingere di essere individui del tutto liberi, perfettamente autonomi e indipendenti. Penso che dobbiamo riconoscere che in quanto esseri umani siamo persone vulnerabili e abbiamo dei bisogni fondamentali di cura, sostegno e conforto. Cosa ci si deve a vicenda, in termini molto concreti, quindi vuol dire chi ci sarà nei momenti di angoscia e di tristezza, nei momenti di lutto e di difficoltà? Chi ci porterà un piatto di minestra quando stiamo male? Con chi creiamo legami di solidarietà reciproca? Nella cultura monogama, questa è una delle funzioni essenziali della coppia. E la domanda posta dalla saggista Brigitte Vassallo è: cosa potrebbe accadere se queste promesse di aiuto, assistenza, cura e mutuo soccorso fossero condivise anche con le nostre amicizie e con tutte le persone della nostra rete affettiva? E se dedicassimo loro lo stesso tempo, energia, attenzione e impegno che dedichiamo alle nostre grandi storie d'amore? Non sarebbe un po' rivoluzionario?
E ci andiamo adesso ad ascoltare una canzone che Lily Allen aveva dedicato a George Washington Bush tempo fa, ma che ci sembra il momento di ritirare fuori con una nuova dedica.
Look inside your tiny mind and look a bit harder, 'cause we're so uninspired, so sick and tired of all the hatred you harbor. So you say it's not okay to be gay. Well, I think you're just evil. You're just some racist who can't tie my laces. Your point of view is medieval. Well, that's not how you find it. Do you really enjoy living a life that's so hateful? 'Cause there's a hole where your soul should be. You're losing control of it, and it's really distasteful.
E con questa canzone andiamo a introdurre il nostro prossimo ospite per parlare del Festival Genderbender, un festival che da tanti anni ha sede a Bologna, si svolge a Bologna, si svolge fino a domani. Noi abbiamo in collegamento con noi per raccontare l'edizione di quest'anno, ma anche i temi che, appunto, come vi dicevo in apertura, sono temi molto cari alla nostra trasmissione, il co-direttore del festival insieme a Daniele Del Pozzo, Mauro Meneghelli, benvenuto.
Grazie. Buonasera a tutte e tutti che ci ascoltano.
Grazie di essere qui con noi. Allora, co-direttore del festival, adesso lo andiamo a raccontare per bene questo festival, però prima facciamo un passo indietro. Il festival è prodotto dal Cassero, che è un luogo storico di Bologna, che insomma qui conosciamo molto bene, però per chi ancora non vi avesse trovati sulla sua strada, che cos'è il Cassero?
Sì, il Cassero è uno spazio aperto ed è in primis anche un'associazione che diciamo a Bologna è attiva da molti anni, è stata fondata come associazione nel 1980, nell'82 ha ricevuto ed ha assunto definitivamente anche il nome Il Cassero, perché ha ricevuto dalla Municipalità di Bologna, prima associazione LGBT in Italia, uno spazio pubblico in convenzione. Diciamo che negli anni poi chiaramente la struttura del Cassero è anche cresciuta. Nel 2002 siamo passati in un altro spazio che a Bologna è vicino anche alla stazione, si chiama è la Salara, l'ex Salara della città di Bologna, e lì è nato anche Genderbender. Il legame fra Genderbender e il Cassero è il legame di filiazione, diciamo. Il Cassero produce a tutti gli effetti Genderbender, perché essendo il Cassero è un'associazione no profit, reinveste quelli che sono i propri utili dall'attività della discoteca, delle tessere associative, in svariate attività interne di taglio, alcune più sociale, altre più culturale e artistico. Il Cassero e Genderbender è una di queste. Quest'anno arriviamo alla 22esima edizione, quindi insomma c'è anche una bella storia dietro anche per il festival.
Caspita, sì, e poi ci sta anche così, il paragone con una filiazione, perché più o meno 40 anni Il Cassero, 22 Genderbender, esatto. Quindi è proprio perfetto. Senti, allora, Genderbender, l'abbiamo detto, è un festival che da 22 anni così lavora su quelli che sono un po' gli immaginari culturali e artistici legati al corpo e al genere. È una forma anche di attivismo culturale, possiamo dire così?
Sì, assolutamente. Insomma, troviamo che sia assolutamente rivelatorio l'attivismo culturale come forma di definizione in un certo senso, perché crediamo che l'arte e la cultura siano uno dei modi anche principe per riuscire ad agire all'interno della società. Un approccio che va al culturale va alla radice, diciamo, di quelle che sono le questioni che possono poi rivelarsi socialmente all'interno di quelle che sono anche le dinamiche politiche. Fare cultura significa andare proprio ad agire sugli immaginari, andare ad agire su quello che pensiamo di noi stessi, degli altri, delle relazioni con gli altri. Quindi il Cassero da sempre, Gender Bender, poi si interrogano a partire da un posizionamento che è quello anche dell'associazionismo LGBT, ma che poi va a offrire il proprio sguardo sull'identità e sulle diversità in generale alla società. Abbiamo l'ambizione, ecco, così come molte minoranze giustamente hanno l'ambizione, di offrire uno sguardo specifico, ma che può essere utile alla società nel suo complesso.
Sì, e poi insomma c'è proprio bisogno anche di attivismo. Adesso è chiaro che in questa settimana, con la notizia di Trump, nuovo presidente degli Stati Uniti, insomma molti brividi ci hanno percorso la schiena, quando si parla di genere oggi, forse mi viene da dire oggi più che mai, proprio perché è utilizzato da diverse fazioni politiche proprio come bandiera, come contro cui però lottare, contro cui avviare delle lotte, no? Si parla di genere, i nostri nemici è una parola che cavalcano molto proprio per combattere i diritti. In questi 24 anni come ha partecipato il pubblico a questo tipo di riflessioni?
Sì, sicuramente i tempi sono anche cambiati in questi due decenni di Gender Bender. Ma semplicemente anche a partire dal nome, la parola gender 22 anni fa era una parola che, diciamo, era conosciuta sostanzialmente in ambito di attivismo LGBT, femminista, in ambito accademico, ma non era ancora entrata con tale forza nelle agende politiche, diciamo in maniera così trasversale. Chiaramente questo nel tempo ha assunto una rilevanza anche nel modo in cui immaginiamo il festival. In generale noi, parlo per me, ma parlo in generale anche per il resto del gruppo, della squadra del festival, vediamo il genere come una lente per leggere delle dinamiche di potere. In quanto tale, come dire, è utile non solo nel leggere quelle che sono le dinamiche di genere, l'equilibrio fra maschile e femminile, fra diversi desideri nei confronti, diciamo, delle altre persone rispetto a quello che è invece un'ottica eteronormativa, ma il genere ci aiuta a leggere in generale le dinamiche di potere, le diseguaglianze. Molto spesso le diseguaglianze sono sottolineate, aggravate dalle dinamiche di genere. È chiaro. Faccio un esempio di un pezzo di programma che abbiamo proposto quest'anno. Abbiamo proposto questo film che raccoglie 22 cortometraggi dalla Palestina, che raccontano ciò che è successo nella striscia di Gaza nell'ultimo anno in seguito all'invasione israeliana. È chiaro che le donne, le persone LGBT, i bambini e le bambine, le persone anziane subiscono i danni della guerra in una maniera più grave. In questo senso l'ottica di genere sottolinea, no? Delle dinamiche di potere che possono essere quelle in altri ambiti. Questo avviene nelle dinamiche di potere che colpiscono le persone razzializzate, ma sono anche le dinamiche di potere dell'abilismo che, insomma, come dire, fanno sì che la nostra società continui a non essere aperta alle persone che hanno delle disabilità, ma questo può essere verissimo anche in un'ottica intergenerazionale, quanto la nostra società come dire, discrimina in un certo senso sia le persone giovani che le persone anziane. E in quest'ottica il genere continua a essere una lente che arricchisce questa visione e fa emergere anche poi come tutte queste questi elementi si intrecciano fra di loro. Infatti l'ottica intersezionale di tutte queste elementi di discriminazione e lotte per combattere queste discriminazioni si intrecciano.
Mm-hmm. Allora, il festival si svolge fino a domani appunto a Bologna. Noi ne stiamo parlando con Mauro Meneghelli, che è co-direttore insieme a Daniele Del Pozzo del festival, il Festival Genderbender. Quali sono allora, Mauro, i linguaggi artistici che appunto sono presenti al festival, e se ci puoi dare qualche suggerimento per la giornata di domani?
Sì, i linguaggi artistici diciamo sono vari, appunto siamo un festival multidisciplinare e programmiamo dalla danza al cinema, dalla letteratura alle arti visive, ci sono anche alcuni party, come ogni festival che si rispetti e che ha all'interno la parola anche festa in un certo senso, è giusto celebrare anche l'essere insieme perché politicamente è un atto molto rilevante. E tutti questi linguaggi diciamo si intrecciano nel riuscire a dare un quadro il più ampio e complesso possibile di quello che le espressioni artistiche contemporanee offrono rispetto appunto alle questioni di genere, ma in quest'ottica intersezionale di cui parlavo prima. Citerei uno degli appuntamenti, anzi due degli appuntamenti che saranno anche domani nell'ultima giornata di festa, di festival. Uno è Refas, è uno spettacolo di questo collettivo francese, sono due giovani performer in scena, entrano in scena completamente ricoperte di materiale prostetico, costumi, parrucche, e quello che portano nel loro spettacolo è una continua metamorfosi che è fatta dal riposizionamento, no, di questi costumi, materiali prostetici che con cui entrano sul palco. È un elogio in un certo senso anche della fluidità dell'identità, perché la loro identità in scena muta continuamente, ed è un gioco molto intrigante su cui pensare all'identità, che siamo abituati, no, ad avere un'identità descritta per etichette, e invece questo spettacolo ci dimostra come tutto è molto poco etichettabile, tutto è in continua trasformazione. Un altro appuntamento di cui vorrei dire due parole,
sì,
è un film che si intitola Gondola. È un film muto. E anche qui è interessante che insomma, la storia del cinema è piena di film muti, però questo è un film muto del 2023 e lì la scelta è stata molto radicale, racconta insomma la storia di queste due vetturine che guidano una funivia in un ameno paesaggio di montagna, però il fatto che sia un film muto fa sì che i loro corpi siano al centro della narrazione, proprio della modalità in cui la storia viene raccontata, e questo è un po' uno dei nuclei centrali in generale della nostra attenzione poetica e anche politica, cioè mettere sempre il corpo al centro, perché un corpo ce l'abbiamo tutte e tutti, innanzitutto, è un corpo assolutamente variabile nel tempo e variabile a seconda di chi siamo e di come lo viviamo, e però è sicuramente un punto di contatto. In questo senso immaginare il festival come un luogo di incontro è proprio perché portiamo i nostri corpi in uno stesso spazio-tempo, no? Li portiamo tutti a Bologna, uno stesso weekend, una stessa giornata, e questo ci sembra insomma un atto molto rilevante e anche politicamente radicale, a maggior ragione insomma chiaramente in un'epoca storica in cui molte comunicazioni e molta fruizione anche di opere artistiche e culturali avvengono nella distanza, digitalmente, insomma.
Certo. Genderbender.it è il sito internet di riferimento. Grazie mille, grazie a Mauro Meneghelli, co-direttore del Festival Genderbender, per essere stato con noi. Grazie.
Grazie mille a tutti voi per l'attenzione. A presto.
Andiamo adesso a ritrovare una rubrica che ci accompagna ogni mese, è la rubrica cura di Giulia Giornaliste. Allora abbiamo in collegamento con noi due persone, Maria Luisa Villa, benvenuta Sui Generis.
Buonasera.
Buonasera, e con lei buonasera. C'è anche Luisella Seveso, buonasera.
Buonasera.
Buonasera, allora andiamo a una nuova puntata di questa rubrica a cui teniamo molto, fatta appunto da Giulia Giornaliste, che abbiamo presentato proprio un attimo fa. Allora Maria Luisa Villa, la prima cosa è che ti chiedo di dirci per questa settimana che avete preso in considerazione un po' i numeri, quindi quanti giornali avete preso in considerazione, quali numeri sono emersi e quali sono anche i giornali che avete preso in considerazione?
Allora, noi abitualmente prendiamo in considerazione questi giornali, che sono Repubblica, Corriere, Stampa, Sole 24 Ore, Quotidiano Nazionale, Avvenire, Domani, Messaggero, Verità, Il Giornale, Libero, Il Manifesto e Il Fatto. Poi ci sono i giornali sportivi, che sono la Gazzetta dello Sport, Tutto Sport, il Corriere Sportivo, e uno sguardo anche allo sport sul web, quindi Sport Web, Sky Sport, Eurosport. Questi sono i giornali, diciamo, che prendiamo in considerazione. Qui siamo in corso d'opera, perché noi abbiamo cominciato a fare la rassegna stampa lunedì, e quindi non abbiamo ancora finito. I numeri di cui vi parlo io adesso riguardano principalmente questi giornali: Corriere, Domani, Stampa, Repubblica, Il Sole, Avvenire, Messaggero, La Verità, Il Giornale, Libero, Il Fatto e Il Manifesto. Vi dico un po' di numeri. Noi di solito monitoriamo le firme di donne in prima pagina e di questi giornali che vi ho citato, quindi mancano per esempio i giornali sportivi. Le firme degli uomini in prima pagina sono 512, le firme delle giornaliste sono 172, commenti editoriali degli uomini sono 106 e delle donne 17. Le interviste degli uomini sono 84 e quelle delle donne sono 35. Come vedete sono numeri sempre abbastanza sbilanciati in favore degli uomini, soprattutto nei commenti e negli editoriali. Cioè, noi abbiamo tante bravissime croniste su tutti i fatti principali, anche le elezioni americane sono state molto seguite dalle giornaliste, però poi i commenti, le analisi abitualmente vengono fatti da uomini.
Eh sì, e tra l'altro mi dicevi appunto che non abbiamo ancora i giornali sportivi, di solito non è che i giornali sportivi, almeno da come sono abituata a leggere nelle vostre rassegne stampa, non è che di solito abbiano dei numeri molto positivi, ecco, anzi lo sport.
No, diciamo che i giornali sportivi principalmente sono scritti da uomini che parlano di sport al maschile.
Sì, sì, sì.
Lo sport femminile è quasi assente, poi nella nostra rassegna Sui Generis, se qualcuno vorrà leggerla, che esce domenica sera su giuliagiornaliste.it, ci sono appunto le segnalazioni di quale sport femminile si parla. Posso già dirti per esempio che in questa settimana praticamente le donne non ci sono, si parla solo della Paolini.
Ecco. E allora, settimana naturalmente che è stata molto dedicata per ovvie ragioni alle elezioni negli Stati Uniti, cominciamo allora da qui magari.
Sì, naturalmente la sconfitta di Kamala Harris ci ha impegnato molto nella nostra rassegna. Diciamo, tutti i giornali hanno sottolineato come nessun sondaggio aveva pronosticato una sconfitta così bruciante, però a questo proposito mi sembra abbastanza profetico citare invece un'intervista a Jonathan Franzen, che è uscita su Repubblica martedì scorso, che dice: se Harris perderà sarà perché alcune migliaia di americani in certi stati chiave non sono riusciti a votare per una donna. Mi dispiace dirlo, ma se Harris fosse stato un uomo con le stesse qualifiche, Trump non avrebbe avuto alcuna possibilità. Sono più gli uomini che si sentono minacciati da una presidente donna che le donne disgustate da Trump. Ecco, lui forse è forse l'unico che aveva un po' intravisto questa cosa. Per il resto sono tantissimi naturalmente i commenti. Forse vi posso citare una cosa che mi ha abbastanza, un commento amaro, però anche questo lucido, di Natalia Astesi, che dice: ma allora perché le donne hanno voluto di nuovo l'orrendo Trump? Perché sono stufe di lottare, perché tanto gli stipendi restano bassi, perché manca uno spiralo di luce per ottenere quelle che pensano sia giusto, perché sono stufe di vedere che appena si tiene un incontro epocale c'è sempre un immenso tavolone di maschi e una sola signora. Se l'America ha letto ancora l'agenda del futuro, le donne hanno scelto forse di mettersi al riparo, di non ascoltare chi parla delle meraviglie della sorellanza e continuare a crescere da sole. Naturalmente si parla tantissimo anche del fatto che tutti gli endorsement delle stelle dello spettacolo donne, da Taylor Swift a Julia Roberts, ma anche Lady Gaga e Beyoncé, non hanno in nessun modo potuto decretare la vittoria di Kamala Harris. Qui per esempio c'è la De Gregorio che dice: Concetta De Gregorio, non si fidano di una donna al comando. Questo è, insomma, è un fatto. Le masse popolari impoverite, colme di rabbia, è difficile che si facciano suggestionare da una star, sia pure la più popolare delle star. Ecco, questo è un altro argomento che si ritrova moltissimo sui giornali. C'è anche una cosa, secondo me, che va un po' sottolineata, vabbè, a parte i commenti di certi giornali come Libero, che dice: alle donne alla fine piace il maschio alfa, in un pezzo di Luca Beatrice, oppure l'analisi lucida del Messaggero, che dice: il fatto che un candidato macista e misogino abbia battuto per due volte due donne potrebbe indurre fra 4 anni a non candidare più donne né a destra né a sinistra. Questa qui è una dimensione che non avevamo forse messo molto in luce. E poi c'è forse un'altra cosa che è un po' a latere dell'ultima cosa di cui parlerei, di Kamala Harris, che è un po' a latere, ma i giornali ne hanno parlato poco, ma c'è, cioè gli americani hanno votato in 10 stati anche sull'aborto, proprio mentre votavano anche per il presidente. Sono stati referendum che sono stati dettati dal fatto che Trump nel 22 aveva fondamentalmente smantellato la legge che stabiliva che la Costituzione poteva contenere il diritto di abortire, e quindi ogni stato fa da solo, diciamola così. In 10 stati hanno istituito un referendum, ognuno con requisiti referendari diversi perché partivano da leggi diverse, però i risultati adesso ci sono. E quando si è detto nelle analisi che l'aborto non avrebbe decretato la vittoria o la sconfitta di Kamala Harris, cioè che non sarebbe stato decisivo, questa cosa ovviamente è stata vera. Adesso ci sono i risultati di questi 10 stati, 3 hanno ribadito le leggi restrittive sull'aborto, primo fra tutto la Florida, che poi è anche lo stato dove vive Trump, e quindi Florida, Nebraska e Sud Dakota, e invece per altri 7 stati, Arizona, Missouri, Nevada, Colorado, New York, Maryland e Montana, diciamo è stato ribadito il diritto all'aborto, addirittura in Montana è passata la richiesta che diventi un diritto costituzionale.
Va bene, qualche notizia allora positiva in chiusura riusciamo a darla, grazie Maria Luisa Villa. Io chiederei adesso invece a Luisella Seveso, che so che è lì accanto a te, di andare a fare un altro focus, possiamo chiamarlo così, su cui so che avete lavorato un po' leggendo i giornali in questa settimana, e che riguarda le donne più giovani, le minorenni addirittura.
Sì, buongiorno. Allora, diciamo che abbiamo visto, verificato che le minorenni sono da vittime a protagoniste di fatti di cronaca, e la prima, che però non è minorenna ma è giovane, è l'iraniana Huda Ariel, di cui hanno parlato tutti ampiamente, che è stata rimproverata dalla polizia morale per aver portato il velo in maniera scorretta, come poi Mahsa Amini, che è stata uccisa poi, e si è spogliata per protesta, ha cominciato a camminare seminuda per la strada. Ovviamente è stata arrestata, rinchiusa in un ospedale psichiatrico. Mm-hmm. E qui c'è una cosa curiosa, perché sul giornale Vittorio Feltri commenta dicendo che le femministe non hanno preso le difese di questa ragazza, femministe mute sull'eroina iraniana. E sulla Stampa invece il figlio Mattia Feltri, nella sua rubrica, la intitola La pazza e dedica tutto il suo, la sua attenzione alle ragazze iraniane che per sfidare la polizia devono essere pazze, e noi, dice, dobbiamo ammirare la loro pazzia. Quindi due punti di vista diversi su un caso internazionale che è molto preoccupante e che comunque staremo a vedere come evolve. Non bene, immaginiamo.
Certo, certo, ecco. Speriamo non ovviamente con gli esiti di Mahsa Amini, che pure ha portato poi a un movimento molto grande, molto forte, molto importante. Certo. Però ovviamente insomma, ci auguriamo un esito diverso.
Certo, per quanto riguarda invece le minorenni proprio, che sono protagoniste, dicevamo in questi giorni, in Italia Repubblica ha citato i dati diffusi da Roia, che è il presidente del Tribunale di Milano, sulla violenza di genere, e dice, questa ricerca, questa indagine, che le vittime minorenni in quest'anno sono cresciute del 46%, vittime di violenza di genere, 46%. E noi vediamo infatti una notizia di giovedì dove si parla di un suicidio di una quindicenne a Piazza Armerina che pare sia stata vittima di revenge porn. Secondo il Corriere, lei si è impiccata dopo litigi a scuola a proposito di un video hard che circolava da tempo. E quindi una vicenda sconvolgente. Un'altra vittima giovanissima, di cui si è parlato nelle settimane scorse, la 13enne Aurora, di cui si sono celebrati però lunedì i funerali, che è stata buttata dal terrazzo da quello che si continua a definire il fidanzatino. E su Repubblica, a questo proposito, a proposito di questa definizione, c'è un bel commento dell'avvocata Manuela Olivi, che chiede di non chiamare fidanzatini questi ragazzi, perché sono così giovani ed è una definizione che implica un legame fortissimo e lascia spazio a volontà di possesso e controllo, che è quello che è stato nel caso della povera Aurora, che voleva rompere questo legame, che però questo ragazzo considerava assolutamente indissolubile e considerava lei di sua proprietà. Tra l'altro lui aveva 15 anni, non che ne abbia tanti di più. Ecco. Altro caso, in questo caso la ragazzina è protagonista, è stato dato molto spazio alla 12enne che ha accoltellato il compagno di scuola, perché aveva fatto la spia dicendo davanti a tutti che le aveva copiato il compito, cioè siamo a questi livelli. Però sulla Stampa la giornalista parla di un agguato premeditato e gestito come in una faida criminale, che mi sembrano parole molto pesanti per una 12enne che non... veramente non è punibile, perché ha meno di 14 anni, quindi insomma è francamente una bambina.
Eh sì, insomma, grazie mille Luisa La Seveso, grazie per questo focus. Io ridarei la parola a Maria Luisa Villa per vedere, Maria Luisa, se riusciamo a concludere con qualche notizia positiva questa settimana.
Beh, insomma, naturalmente sì, nel senso che poi noi non dobbiamo mai dimenticarci che in realtà le donne vanno avanti, anzi vanno avanti a passi da giganti, poi magari non riescono a essere ben rappresentate nei mezzi di comunicazione o sono sottorappresentate, però certamente ci sono esempi positivi. Per esempio questa settimana sono state tantissime le interviste a registe, scrittrici, esponenti della musica, diciamo che noi vorremmo, che auspichiamo un futuro in cui questo protagonismo si riflettesse anche nel mondo della politica piuttosto che dell'economia. E a questo proposito però è bello citare la nomina
di Caterina Barbieri, a direttrice della Biennale Musica, peraltro lei succede a un'altra direttrice che era Lucia Rocchetti, la quale è stata una grandissima innovatrice. Questa ragazza di Bologna, Caterina Barbieri, nominata da Pietrangelo Buttafuoco, che è il presidente della Biennale Musica, è di classe, della classe del 1990, quindi davvero giovanissima, però ha un diploma in chitarra classica, ha un diploma in composizione elettroacustica, si è laureata in lettere nel 2015 con una tesi in etnomusicologia, vive a Berlino. Quindi parliamo di una ragazza di una nuova generazione. Con un curriculum di tutto rispetto. Alla domanda che le hanno fatto se lei condivide la linea politica del governo che il presidente Buttafuoco rappresenta, lei ha risposto: io e lui siamo allineati nella passione e nell'entusiasmo e quindi io sono contenta di dare il mio contributo, cercherò solo di essere me stessa perché l'arte ha comunque una valenza politica anche senza volerlo nella sua innata radicalità. Riuscire a essere oltre le categorie, esprimere un pensiero puro, credo sia in sé un atto fortemente politico. E questo mi sembra un bel manifesto per la direttrice della Biennale Musica.
Eh sì. Grazie mille, grazie allora a tutta Giulia e a giornaliste, grazie a Maria Luisa Villa per essere stata con noi, grazie a Luisella Seveso e ci ritroviamo allora tra un mesetto per una nuova edizione
grazie.
Della nostra rubrica, che ricordo tra l'altro esce in versione web sul sito di Giulia Giornaliste intorno a domenica sera, giusto?
Giustissimo, con tutti gli altri argomenti, ovviamente avremo anche arricchimenti, altre notizie di cronaca, di cultura, di sport e molte altre notizie che naturalmente adesso non abbiamo potuto dire.
Grazie, grazie Giulia Giornaliste.
Arrivederci.
Sui Generis finisce qui, torniamo venerdì prossimo dalle 20.30 alle 21.30. Un buon proseguimento di ascolto con Radio Popolare da Elena Mordiglia. A presto, ciao.